Laser.
Siamo pochi, ma siamo armeni. Siamo pochi, ma ci chiamano armeni. Non ci consideriamo superiori a nessuno, semplicemente anche noi dobbiamo accettare che noi, soltanto noi, abbiamo l'Ararat e che è qui, sulle alture del Sevan, dove il cielo rispecchia la sua esatta copia. Semplicemente David ha lottato qui. Semplicemente Narek è stato scritto qui. Semplicemente sappiamo scolpire dalla roccia conventi, dalla pietra realizzare pesci e dalla terracotta uomini per l'insegnamento e per perseguire il bello, il buono, il nobile, il sublime. Siamo pochi, ma ci chiamano armeni. Noi non ci consideriamo superiori a nessuno, semplicemente la nostra sorte è stata diversa. Semplicemente abbiamo dovuto versare molto sangue. Semplicemente durante la nostra secolare esistenza, quando eravamo forti ed eravamo in piedi, non abbiamo assoggettato alcun altro popolo. Nessuno ha subito danni dal colpo della nostra mano. E se abbiamo fatto schiavi, è stato solo con i nostri libri. Se abbiamo dominato, è stato solo con il nostro talento. E quando siamo stati costretti a lasciare la nostra terra, laddove siamo giunti e ovunque siamo andati, ci siamo impegnati a favore di tutti. Abbiamo costruito ponti, unito archi, ovunque a mietere, fruttificare. Abbiamo offerto a tutti idee, massime, canti. Li abbiamo difesi dal gelo dell'anima. E abbiamo lasciato dappertutto il riflesso dei nostri sguardi, le reliquie delle nostre anime e l'Eucaristia dei nostri cuori.
Il genocidio armeno è il frutto di una vicenda storica molto complessa che riguarda il crollo di un grande impero, l'impero ottomano. E questo crollo di questo grande impero che è stato l'impero ottomano ha portato i turchi a perdere progressivamente tutti i loro territori europei e una parte degli altri territori. Di fronte a questa crisi che a un certo punto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è sembrata veramente quasi irreversibile, è subentrato un partito veramente molto strano, che era in realtà un insieme di gruppi variegati e in un certo senso eterogenei, i giovani turchi, che avevano sostanzialmente due facce. Una faccia che guardava con simpatia all'Europa, alla rivoluzione francese, agli ideali di uguaglianza e libertà, e un'altra faccia invece che guardava a un altro aspetto occidentale, molto più in realtà inquietante, che è quello del nazionalismo. E questo secondo aspetto prevale a un certo punto e viene meno così l'iniziale collaborazione che questi giovani turchi avevano avuto con le minoranze etniche dell'impero, tra cui per esempio gli armeni, i greci e anche gli ebrei.
Francesco Berti, docente del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova.
Scoppia la Prima Guerra Mondiale, la Turchia, guidata dai giovani turchi che avevano fatto un colpo di Stato, partecipa a fianco della Germania e, presi dall'accerchiamento, con la sindrome dell'accerchiamento, questo partito dei giovani turchi in cui aveva prevalso l'anima più nazionalista, decide di liberarsi degli armeni che vivevano da secoli soprattutto nell'Anatolia e di risolvere per sempre la questione armena, questa grande minoranza cristiana e filo occidentale che c'era in Turchia, che stava creando a loro grossi problemi, anche perché c'era una parte, diciamo, di questi armeni che guardava con simpatia alla Russia, quindi è un nemico storico dei turchi. E nel 1915 questo partito, giovani turchi, o meglio la fazione più estremista, decide in una serie di riunioni segrete che ricordano quelle che avevano tenuto i nazisti prima di attuare la Shoah, decide tra l'inverno, tra il 14 e il 15, di fare una pulizia etnica dell'Anatolia, quindi di scacciare dall'Anatolia tutti gli armeni attraverso una serie di pratiche come la deportazione anzitutto nel deserto, che sapevano benissimo che significava la morte, l'uccisione diretta, la confisca di tutti i beni, e questa grande operazione, diciamo, di massacro ha portato a un numero veramente elevatissimo di vittime che varia, secondo gli storici, da 1 milione a 2 milioni.
24 aprile 1915. Notte. È l'inizio del Metz Jägern, il grande crimine. Il genocidio del popolo armeno.
Uccideremo tutti i maschi di questa razza in fila, dal più vecchio ai bambini in fasce. Perché se uno solo sopravvive, domani si vendicherà.
Non c'è esagerazione nel film La masseria delle allodole dei fratelli Taviani, così come non ce n'era nell'omonimo libro della scrittrice di origine armena Antonia Arslan, da cui il film fu tratto nel 2007. La violenza, e il Novecento l'ha insegnato molto bene, una volta scatenata, permette l'indicibile. Stupri, massacri, torture, mutilazioni, falò di corpi umani vivi, impiccagioni, umiliazioni, deportazioni senza acqua e cibo verso il deserto siriano di Deir el-Zor. Tutto questo subirono gli armeni. D'altra parte, il genocidio ha le sue leggi. Tutto un popolo, la sua cultura e persino il ricordo della sua esistenza devono morire.
A me è rimasta impressa in particolare un'immagine che appunto ha una forza di attualità incredibile, perché è una figura universale, ovvero una madre, una donna, che trasporta un bambino. Questa è un'immagine che appunto ha valore così universale da essere assolutamente atemporale, no? E mi ha ricordato tantissimo pochi mesi fa un'immagine di profughi curdi al confine tra Siria e Turchia, perché appunto c'è naturalmente questa valenza universale e atemporale, e poi ci sono le foto di atrocità. Ecco, invece le foto di atrocità, in alcuni casi, oltre ad essere foto difficili naturalmente da affrontare da un punto di vista emotivo, perché mettono di fronte a qualcosa che per noi è ancora comunque inconcepibile, e che in alcuni casi sono proprio composte, cioè i resti sono stati composti, o perlomeno danno nettamente l'impressione di essere stati composti per essere fotografati, e questo rende queste immagini molto difficili da dimenticare, da digerire, proprio per la loro mancanza di naturalità, non so come dire, ecco, non è semplicemente un cadavere, che comunque già di per sé naturalmente è un'immagine forte, ma dei resti di un corpo sono assemblati in modo appunto formale, e quindi si allontanano ancora di più da quello che è la nostra idea di essere umano.
Per quanto oppressori e massacratori ci abbiano sempre provato in ogni dove, la memoria di un popolo non si cancella. Benedetta Guerzoni, ricercatrice all'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea di Reggio Emilia, ha lavorato molto attorno alla storia del genocidio armeno, e lo ha fatto scegliendo di ripercorrerne le fasi salienti attraverso la ricerca e la sistematizzazione del patrimonio fotografico che testimoniò quel tragico evento, e di farne tema di un libro, Cancellare un popolo, immagini e documenti del genocidio armeno, pubblicato nel 2013 presso l'editore Mimesis. Quali immagini ha trovato?
Parlerei soprattutto delle immagini di Armin Wegener, che è un testimone del genocidio degli armeni, un tedesco che ha scattato un numero importante di fotografie, e poi tornato in Germania dopo la guerra ha costruito una vera e propria collezione fotografica raccogliendo materiali proprio a scopo di denuncia, e sono immagini che riescono veramente a comunicare completamente quello che sta succedendo, la tragedia di quello che sta succedendo, ma allo stesso tempo riescono a confermare la dignità di queste persone che sono vittime, e quindi la prima cosa che si vuole togliere alle vittime è proprio la dignità, no? Ecco, le immagini di Armin Wegener restituiscono la dignità che si vuole togliere a queste persone, e rimandano in modo forte, in modo molto d'impatto, alle immagini dei profughi e delle vittime che oggi noi vediamo, per esempio nel caso della guerra in Siria.
Il genocidio del popolo armeno è stato il primo genocidio del Novecento. Nella terra dell'Ararat, la montagna dove, secondo il racconto biblico, si incagliò l'arca di Noè al termine del diluvio universale, la popolazione armena aveva però già conosciuto la violenza turca. Abdul Hamid II, sultano ottomano, non a caso conosciuto come il sanguinario, già alla fine dell'Ottocento voleva sbarazzarsi di quella minoranza cristiana troppo inclina all'indipendenza e quindi pericolosa per un impero che andava già sfaldandosi dopo imprese militari fallimentari. Hamid prima instillò l'odio verso gli armeni nella comunità curda, anch'essa presente in quell'area dell'Anatolia. Poi, davanti alla ribellione e alla resistenza armena di fronte ai soprusi subiti, procedette tranquillamente con lo sterminio di decine di migliaia di armeni e la distruzione dei loro villaggi. Forse per questo motivo che Ararat per gli armeni significa montagna di Dio, mentre per i turchi significa montagna del dolore, e dolore è il nome che hanno dato a tutta quell'area.
Il sultano era anche il califfo, l'erede diretto, il trasmettitore diretto della fede islamica direttamente da Maometto.
E da Fogarollo, docente di storia moderna e contemporanea alla Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa.
Se analizziamo questi due principi, il concetto di dimitudine in cui tutte le popolazioni non musulmane dovevano vivere, questo era indicato nei vari versetti del Corano, che le popolazioni vinte, anche se indigene nel territorio, a un certo punto passavano in una condizione di sottomissione, una sottomissione regolata da un contratto che non doveva mai essere rotto, altrimenti erano lasciati senza nessuna protezione, anche se la protezione molte volte è molto discutibile sui termini, sulle condizioni della protezione, ma l'accettazione dell'inferiorità della fede diversa dell'Islam e l'accettazione delle leggi islamiche come leggi organizzative della vita sociale e culturale anche per i popoli sottomessi non musulmani, già questa condizione obbligava i cristiani di sottostare a un sistema. Nel caso della Turchia è più complicato il caso della Turchia, perché? Perché il sultano sarà anche il diretto rappresentante di Maometto, quindi anche il califfo. Anche analizzando i vari tentativi di emissioni di leggi per portare a questo paritario diritto religioso, politico, sociale, noi sappiamo che il sistema musulmano non è solo religioso, ma un sistema che va a toccare religione, cultura, politica, economia, l'intera società, tutti i tentativi per mettere a tacere le potenze europee, noi sappiamo che sono falliti, compreso il congresso di Berlino del 1878, nel quale la Turchia si impegna pubblicamente davanti alle potenze europee di rispettare e di riconoscere, in cambio di alcuni territori che gli verranno dati, ceduti, di riconoscere il diritto paritario per le religioni e per i popoli non musulmani. Ma questo la Turchia non lo può e non lo poteva assolutamente rispettare, perché la condizione di sultano califfo non gli permetterà mai di andare contro il principio del Corano.
Un missionario tedesco, Johannes Lepsius, testimone oculare, riferì che il sanguinario, Abdul Hamid II, indusse alla distruzione di 2.493 villaggi, 568 chiese cristiane e 77 conventi, con l'uccisione conseguente di 300.000 persone. Una strage, ma nulla rispetto a quanto fecero già a partire dal 1909 i cosiddetti giovani turchi del Comitato Unione Progresso, da cui emergerà poi la figura di Mustafa Kemal Atatürk, considerato il padre della Turchia moderna. Forti dell'ideologia panturchista che vuole riformare lo Stato su base nazionalista e quindi sull'omogeneità etnica e religiosa, i giovani turchi decidono di risolvere il problema armeno alla radice, eliminando gli armeni. Nel 1915, a partire appunto dalla Garmirgiragi, ossia la Domenica Rossa, rossa di sangue, del 24 aprile 1915, iniziano ad attuare il genocidio. Dapprima i maschi adulti vengono chiamati a prestare servizio militare e poi passati per le armi. Successivamente inizia la fase dei massacri e delle violenze indiscriminate sulla popolazione civile. Infine, i superstiti vengono costretti ad una terribile marcia verso il deserto, durante la quale a migliaia perdono la vita. Dal film, in parte autobiografico, Mayring, che in lingua armena significa madre, del regista franco-armeno Henri Verneuil.
Per giorni e giorni abbiamo marciato sotto un sole cocente nella polvere, senza mangiare né bere. Abbiamo incontrato colonne di uomini che venivano da Kharput, Mursa, Izmir, Adatazar e Trebigord. Ne arrivavano a migliaia da ogni parte. Ad Haftevan siamo passati accanto a centinaia e centinaia di cadaveri senza testa. Il comandante delle truppe aveva fissato a 600 lire turche il prezzo di ogni testa d'armeno. La cosa più insopportabile era l'urlo di paura dei bambini. I turchi li legavano a due e da uno strapiombo li gettavano nell'Eufrate. E le urla delle madri, che perdevano la ragione. Una, completamente impazzita dal dolore, si è messa a ballare, a ballare, a ballare.
Di quelli che giungono al deserto, molti vengono gettati in caverne e bruciati vivi, altri annegati nel fiume Eufrate e nel Mar Nero. Per sopravvivere, l'unica possibilità è quella di convertirsi all'Islam. Di nuovo, nel 1919, il giovane ufficiale Ataturk, una volta giunto al potere, non soddisfatto di quanto fatto sino ad allora contro la popolazione cristiana, decide di portare a termine l'eliminazione del problema, non solo incamerando tutti i beni nazionali e personali della comunità, ma proseguendo le stragi. Almeno altri 400.000 armeni moriranno così nei modi più atroci. L'ultimo massacro avverrà nel 1922 a Smirne, dove insieme agli armeni troveranno la morte anche migliaia di greci. Ma perché tanto accanimento? Vincenzo Pace, docente di sociologia generale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, dove insegna anche sociologia delle religioni e religioni e società.
Beh, l'identità turca, quando si costruisce da un lato con la paura di essere spartiti. Cioè l'impero ottomano, bisogna sempre pensare che Ataturk, Mustafa, arriva dopo che si sfascia tutto, con il timore che le grandi potenze coloniali europee si spartiscono i resti dell'impero ottomano. Quindi questa fortissima idea nazionalista di difendere l'identità nazionale, anzi di costruirla, dicendo ci sarà una sola lingua, una sola istruzione uguale per tutti, quindi tutte le differenze, quindi i curdi, gli armeni, tutti i cristiani, ma anche gli stessi. Ci sono dei gruppi di musulmani non ortodossi, diciamo, gli Alewiti o anche i Bektashi, che sono sempre stati visti con un po' di sospetto, perché appunto ogni diversità doveva essere omologata a questo ideale di una nazione che andava ridefinendo dalle fondamenta. Si può anche capire che questo iniziale progetto di fondare una identità turca che non esisteva effettivamente poi ha prodotto alcune contraddizioni che si capiscono.
Forse, considerando che erano ufficiali e che molti di loro avevano studiato in Europa, risulta più facile capire i deliri nazionalistici dei giovani turchi. Ai loro occhi il nazionalismo rappresentava una chiave per riportare la Turchia ai fasti dell'impero ottomano e quindi tornare a essere una potenza al pari di quelle europee. Più difficile invece capire come fu possibile convincere la popolazione, all'epoca nella sua grande maggioranza povera e senza istruzione, dell'importanza della pulizia etnica contro le minoranze. Edda Fogarollo.
la Turchia per il 90% sono analfabeti, non possono comprendere un linguaggio di nazionalismo, perché per secoli hanno vissuto in un regime semi-dittatoriale, insomma il sultano decideva, quindi anche i turchi non conoscitori della cultura europea, alcuni di essi non si erano mai mossi dai territori ottomani, non potevano abbracciare il concetto di nazionalismo, quindi che cosa faranno i giovani turchi? Cercheranno di spingere il pensiero islamico e quindi l'Islam, ancora una volta, diventa un po' il collante per le masse. Le masse sono coinvolte dal principio islamico, la Turchia, i turchi, chi non è fedele deve essere cacciato via o eliminato, o si islamizzano o verranno giustiziati dalla legge Sharia.
È trascorso un secolo dal Metz-Yeghern, il genocidio degli armeni. Francia, Italia, Russia, Svizzera, Venezuela e molti altri stati hanno riconosciuto ufficialmente l'esistenza del massacro avvenuto in Anatolia. Il governo turco no. Francesco Berti.
Nel momento in cui negano il genocidio armeno, riconoscono implicitamente, paradossalmente, una parentela con questi carnefici.
Vincenzo Pace.
Il negazionismo è come al solito una forma di rifiuto da parte di alcune elite politiche ed intellettuali di non vedere che la realtà sociale fatta di presenze diverse non è una minaccia. E allora nego perché considero che questa diversità possa creare il principio di una democrazia partecipata a più voci, non a una sola voce. Il progetto di Atatürk va in crisi oggi sempre di più perché in fondo è stato un partito Stato che voleva parlare una sola voce, riscrivendo la storia in modo omologato, e questo è il problema. Ora, smantellare tutto questo che è stato fatto da un mito, perché Atatürk fino a qualche anno fa è un mito, questa è una grande sfida, e io penso che ci siano tanti intellettuali che conosco, tanti giovani che dicono ma perché dobbiamo negare che siamo diversi? Questa è la cosa positiva.
Per un cittadino turco il parlare di genocidio armeno può costare la prigione per anni o addirittura la vita, come è successo al giornalista Hrant Dink, di origine armena, assassinato a Istanbul il 19 gennaio 2007 per mano di un'organizzazione di estrema destra nazionalista. La sua colpa? Avere rivendicato l'esistenza del genocidio.
Hrant Dink, the Armenian editor of Agos in Turkey, was assassinated on the 19th of January 2007. He was shot on the street near his office.
Ai suoi funerali, però, per la prima volta nella storia della Turchia, scesero in piazza oltre 100.000 turchi mostrando cartelli su cui era scritto: siamo tutti Dink, siamo tutti armeni. Qualcosa, forse, prima o poi, cambierà.
Siamo pochi, è vero, ma ci chiamiamo armeni. Sappiamo guarire dopo le ferite dolenti e con nuovo entusiasmo gioire e far festa. Sappiamo penetrare nel costato del nemico e dare sostegno a chi ci dichiara amicizia. Sdebitarci del bene che ci hanno offerto, ripagando 100 volte quel poco ricevuto. Per i giusti e per il sole splendente sappiamo sacrificare persino la nostra vita. Ma se volessero bruciarci con violenza, sappiamo diventare fumo e spegnere il fuoco. Se sarà necessario disperdere l'oscurità, sappiamo bruciare come candele accese e sappiamo anche amarci con passione, ma rispettando sempre anche gli altri. Noi non ci consideriamo superiori a nessuno, ma conosciamo noi stessi. Siamo chiamati armeni. E perché non dobbiamo esserne orgogliosi? Ci siamo, ci saremo e ci moltiplicheremo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.